Come?
Il suggeritore Night Live.
Fai una foto. Sono un pezzo di storia io. Nella reception del mio ostello ho appeso due fotografie. Una di Tito. Una di me. In divisa militare. 1993. Ho 19 anni. La città è sotto attacco. E io faccio la staffetta sulla linea del fronte. Porto le munizioni. Brave. L'altro giorno una ragazza mi chiede se può scattarmi una foto vicino a quella fotografia. No. I prefer not. That's the past. Mio figlio di 13 anni non sa niente della guerra. Non odia nessuno. Just people, you know. Non gli interessa se sparavano a suo padre o se gli bombardavano le moschee. Per lui sono persone. Sono felice che mio figlio non sappia niente della guerra. Io non gliela spiego. Not today. Però la spiego a chiunque mi paghi. You tourist, my pain is my money. Really? Vuoi la guerra? Ti vendo la guerra. Business.
E allora, questo era l'incipit di uno spettacolo che va in scena proprio questa settimana al Teatro della Cooperativa. Quindi gennaio si apre con la ripresa delle stagioni di tanti teatri in Italia, in questo caso a Milano. Noi ritorniamo volentieri alla Cooperativa, anche e soprattutto perché questo è uno spettacolo di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi, perché ci aveva già colpito la prima volta che l'abbiamo visto. Da allora l'hanno visto in tanti, si sono accorti insomma che lo spettacolo merita di essere rappresentato in tante parti d'Italia. Mi risulta che i suoi artefici sono di ritorno da un luogo lontano d'Italia, dove l'hanno fatto ieri. Adesso ce lo raccontano loro. Parliamo di A Volo d'Angelo. La voce che avete sentito è quella di Michelangelo Canzi, che è in scena nei panni di Crazy Bosnian Guy, come recita lui stesso e come lui stesso si presenta, una guida turistica. Poi capiremo di dove e del perché sa l'italiano. Insomma, ci sono tante cose che possiamo accennare, anche se non vogliamo rivelarvi tutto. Lo spettacolo è scritto e diretto da Federica Cottini. Insomma, di strada ne avete fatta veramente tanta, da quella prima volta almeno che io ho visto lo spettacolo, in un piccolo festival estivo che veniva fatto diciamo al pian terreno di alcuni palazzi alla Barona, giusto?
Ciao, buonasera.
Ciao Federica, ciao Michelangelo, come state?
Ciao, molto bene.
Molto bene, molto bene.
Stai parlando come Crazy Bosnian?
No, no.
ormai si trasforma, Federica.
Ormai sono un'unica entità.
Entità, capito? Insomma, cioè, per cui... Allora, raccontiamo un po', partiamo da Federica che ci racconta un po' come è nato il testo e ancora una volta ci racconta la ricerca che c'è dietro, e poi Michelangelo che ci parla di questo personaggio davvero speciale.
Sì, A Volo d'Angelo è un lavoro che è nato ormai 2 anni fa e diciamo da un anno lo portiamo in giro in tutta Italia nella sua forma di spettacolo completo. Nasce da tanti viaggi che abbiamo fatto in momenti diversi delle nostre vite, proprio separatamente, in Bosnia. Miki da più giovane facendo delle esperienze di volontariato a Sarajevo, io in anni più recenti relativamente sia a Mostar sia a Sarajevo, e proprio a Mostar abbiamo deciso di ambientare questa storia e di parlare della guerra che negli anni 90 ha completamente, come dire, scombussolato e distrutto quella che era la struttura politica, sociale che c'era negli anni subito dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Ci siamo concentrati su Mostar, che è una città bellissima, molto complicata, che è proprio spaccata da questo fiume, la Neretva, e tutt'oggi c'è la parte, come dire, questo fiume è il confine tra la parte musulmana e la parte invece cattolica. Questo racconto in cui noi veniamo risucchiati man mano nasce da questa guida turistica loquace sopra le righe, possiamo dire pazzerella, ecco, senza troppi problemi. Parte dall'essere un tour spaziale nei posti di questa città dove lui è nato, cresciuto e si diverte a portarci in giro, e diventa pian piano un tour nei suoi ricordi e in quello che lui ha vissuto in quegli anni. Lui aveva era un ragazzino, aveva 18 anni quando è scoppiata la guerra, e anni dopo, cinquantenne, si ritrova a cercare di raccontarci quello che ha vissuto. Come lo fa? Non in un modo lineare, lo fa mettendo insieme in modo sgangherato le cose che si ricorda, frammenti e immagini che gli vengono alla memoria, e quindi noi seguiamo questa sua narrazione discontinua nello spazio, e siamo prima negli anni della guerra, dove lui porta le munizioni sul fronte perché è una cosa da persone coraggiose di cui vantarsi. Poi veniamo nel presente, dove lui è un affabulatore che vuole, come dire, ha trovato un modo di campare di queste sue disgrazie. E poi andiamo nel post-guerra, che è forse il momento più problematico, quindi gli anni dove tutti i problemi che sono stati seminati durante la guerra danno poi i loro frutti malati, quindi depressioni, suicidi, alcolismo, dipendenza da farmaci, psicofarmaci e droghe, e insomma vediamo come un uomo che in quegli anni era giovane e, come dire, superficiale, come è giusto essere a 18 anni, riesce a venire a capo di tutto questo e a ricostruirsi in qualche modo.
Bene, allora Federica Cottini ci ha spiegato come un libro stampato, si vede che ha scritto e diretto lo spettacolo, di che cosa stiamo parlando. Michelangelo, allora, noi stavamo scherzando un pochino sulla tua mimesi, insomma, cioè sul tuo trasformarti in Crazy Bosnian Guy, ma in realtà un po' è vero, cioè in questo spettacolo ti trasformi davvero, insomma.
Ma allora, se posso dire, c'è da dire una cosa, che io vengo dalla Barona, quindi quindi sono, in quanto ragazzo della Barona, ogni tanto ho delle espressioni facciali e comportamentali che a voi
adeguate
. Esatto, che a voi sembra che faccio il personaggio, ma in realtà
è la Barona,
fa parte, esatto, okay, fa parte del mio background. No, però sicuramente c'è da dire, è una questione interessante questa. Io tendo a lavorare quando devo recitare un personaggio, soprattutto un personaggio forte come questo, che è molto connotato, ecco, perciò in questo dico che è forte. Io tendo a fare un lavoro che è prettamente fisico, nel senso che io assumo delle caratteristiche fisiche, di postura, di voce, di peso soprattutto. Per me è molto chiaro dove sta il peso di questo personaggio. Le assumo come se fosse una maschera e lavoro da lì. Come se fosse davvero una maschera della commedia dell'arte. A volte mi piace parlare di questo personaggio come un capitano della commedia dell'arte contemporaneo. Mi spiego meglio.
Un capitan fracassa.
Un capitan fracassa, sì, perché è un soldato fanfarone. È un ragazzino che gli piace fare il duro, però poi alla fine piange quando si immagina il suo funerale e c'è sua moglie che sta piangendo davanti alla sua bara e piange.
Quando sente la musica, sì.
Esattamente. Dunque, sicuramente faccio un lavoro mimetico, ovvio, perché d'altra parte quello è il mio mestiere, cioè devo interpretarlo. Però, ecco, è sempre un gioco teatrale che tiene conto come dire, da un lato della necessità di andare a fondo nella materia e di assumere i panni davvero di quel personaggio. Dall'altro, sai, d'altra parte il personaggio altro non è che un veicolo, che è uno strumento per raccontare, per veicolare una storia, che è la storia che Federica ha immaginato e ha poi messo nelle parole che io dico. Questo perché io non sono bosniaco, io sono milanese, sono della Barona.
Davvero, Michi, non si sente.
Ecco, esatto. E non si sente che sono milanese.
No, no, per niente.
No. E per me, no, ma davvero, cioè, ed è importante questo da ricordare, perché io non fingo, non inganno, capito? Facendo il bosniaco, perché attenzione che là è un attimo il confine tra il teatro, la parodia e la caricatura. Ma invece assumo quei panni proprio come si assume una maschera, davvero. La metto e in quell'ora lì sono là dentro. Con, e lo sa chi, vabbè, chi l'ha scritto e l'ha diretto, ma anche chi l'ha visto qualche volta, con dei momenti di uscita, dei piccoli momenti di uscita, in cui ma non succede niente, ma sono degli sguardi, sono dei silenzi, sono delle pause dove, secondo me, e quando succede che la sala lo coglie, è molto bello, dove è chiaro a tutti, là presenti, che là sono io, che faccio un respiro, non so come dire. È questo gioco dentro fuori che mi piace molto.
Allora, diciamo qualcosa di più di Crazy Bosnian Guy.
Certo. Allora, Crazy Bosnian Guy...
Già Federica ci ha accennato,
certo,
alla guida turistica.
Ah, sì, ma io sai cosa direi? È come se lo conoscessi. Dici, ma chi è Crazy Bosnian Guy? È un ragazzo. È un ragazzo. Infatti vedi in scena un ragazzo, nel senso che io modestamente sono un ragazzo. Nel senso, ho 26 anni, tra qualche giorno. Dunque... ed è un ragazzo che parla di sé, racconta...
Perché un ragazzo racconta di un uomo più grande?
Ecco. Stavo arrivando proprio a quello. Cioè, è meglio dire che Crazy Bosnian Guy è un uomo rimasto ragazzo.
Okay.
Nel senso che inizia raccontandoti delle robe, dice, no, mio figlio c'ha 13 anni, no, beh, io c'ho 50 anni. Pausa, pubblico mi guarda e io dico, yes, sono in forma. Sempre. Ma perché è così? Nessuno chiaramente crede che io ho 50 anni, però dopo capiscono perché a interpretarlo un ragazzo di 25.
Anche perché, insomma, il trauma
rimani lì.
Resti lì, no?
Rimani lì.
Come succede a tutti quelli.
Quindi, allora, cosa fa lui? Siccome ha proprio l'età circa, cioè io ho l'età che lui aveva quando ha perso il suo migliore amico. Il suo migliore amico, e non diciamo altro perché poi non è che possiamo dire tutto, però il suo migliore amico, che è una figura molto importante attorno a cui gira lo spettacolo, a un certo punto lui lo perde. E questa roba qui lo indurisce all'inizio. Poi lui, l'unico modo che ha, come diceva Fede, per salvarsi, per uscirne in qualche modo, per non finire in quello che lei chiama il post-war cocktail, che è fatto di ingredienti come coca, alcol, depressione, suicidio. Ecco, per non finire in questo cocktail qui, lui trova un modo per salvarsi e si inventa questo lavoro, perché si scopre un grande affabulatore, perché lo è.
Qui può allora, continuare a raccontare.
E allora può continuare a raccontare, e da un lato fa soldi, giustamente, col turismo di guerra che esiste in Bosnia, nel senso gente che vuole sentirsi raccontare delle atrocità, e contemporaneamente cerca di fare ordine nei propri ricordi, nei propri pensieri. Quindi direi che è un ragazzo che le ha viste brutte.
Beh, insomma, abbastanza eloquente quello che ci hanno raccontato Federica Cottini, Michelangelo Canzi, che ritornano dalla Basilicata, dicevamo prima.
Satriano di Lucania.
Dove avete fatto...
Bellissimo. No, davvero.
Come è andata? È andata bene?
È andata molto bene. Abbiamo mangiato molto bene, possiamo dirlo.
Questo elemento è sempre importante.
È sempre
quando
così, infatti, perché lei... Questa mi porta in tutte le trattorie d'Italia, io c'ho un master.
Michelangelo è una persona adorabile con cui andare in giro, trova dei ristoranti ottimi tutte le volte.
Vabbè, trattorie. Allora è lui che li trova?
Di solito sì, di
assolutamente.
Solito sì.
Ah, bene Michelangelo, questo è un elemento che ti renderà caro a molti tuoi colleghi.
Io assumerai a lavorare solo così d'ora in poi.
Se ho una dote vera, non tanto recitare, ma trovo trattorie. Ma
ecco, bene. Allora, no, in realtà lo spettacolo è veramente da vedere, e l'ultima cosa che vi domando, però chiedo il permesso, se no non lo facciamo, Spesso noi chiediamo, dopo aver sentito un estratto dello spettacolo, che spesso è l'inizio, oppure comunque un tratto magari così distintivo, un estratto distintivo, se potete, guarda come sono preoccupati, mi stanno guardando.
Cosa sta per chiedere?
Se potete dirci, se Michelangelo può dirci l'ultima battuta dello spettacolo, se non è troppo rivelatrice, pensaci, drammaturga e regista.
Secondo me si può dire.
Ok, allora insomma, intanto sì, ringraziamo Federica Cottini, Michelangelo Canzi, che insomma tornano in scena con A Volo d'Angelo al Teatro della Cooperativa da domani fino al 18 di gennaio, quindi la prossima settimana. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie a te, Iro.
Suggeriamo ovviamente ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di venire a vedervi, visto che appunto siete lì per un po' di giorni. E adesso l'ultima battuta dello spettacolo.
Puoi immaginarmi così. Sono al volante di una monovolume, pantaloncini, capelli corti, orologio. It's life! Non sono crazy! Ho una maglietta e sorrido. Ho una maglietta e sorrido.
Questo è sempre il suggeritore Night Live in versione magazine, la trasmissione dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare che va in onda tutti i lunedì sera alle 21.30. Non ve l'avevo detto all'inizio, ma insomma voi lo sapete perché chi ci ascolta da tempo. Comunque l'abbiamo specificato adesso, saremo con voi fino alle notizie delle 22.30. Abbiamo un'altra ospite che è sempre qui in studio come Federica Cottini e Michelangelo Canzi con A Volo d'Angelo, che abbiamo sentito un attimo fa e che sono al Teatro della Cooperativa questa settimana. Invece, noi adesso parliamo di Echi di Presenze, appunti su Shirley Jackson. È un progetto di Milena Costanzo, che però Milena affronta con una serie di altri interpreti accanto a lei. Si tratta di un progetto particolare, di uno studio su questa figura importante che è al PIMOF nell'ambito delle residenze di creazione fino al 15 di gennaio, ancora per qualche giorno, giusto? Milena, buonasera.
Buonasera.
Bentornata a Radio Popolare, un po' che non ci vediamo.
Sì.
Allora, raccontiamo un pochino come è fatto il progetto.
È un progetto, come sempre, dove io, se non mi complico la vita, non sto bene, quindi a più tappe, come sempre. Questa volta sì, il fulcro è Shirley Jackson, quindi letteratura, no? Siamo passate da poetesse.
C'è un cellulare che interagisce col microfono, troppo vicino al microfono, non so chi di noi, basta allontanarlo. Basta, eh? No, basta allontanarlo un pochino dal microfono, semplicemente un pochino dal microfono, va benissimo così. Ecco, adesso che forse abbiamo risolto. Prego, Milena.
Sì, dicevo, comunque, diciamo che uno dei primi, chiamiamoli studi, però era un po' un divertissement tra me e Alessandra De Santis, che è partito all'Achesi, perché avevamo fatto una serie di letture prima su Shirley Jackson, letture di gruppo, quindi una prima prova aperta, diciamo, col pubblico, un po' mise en espace, e poi abbiamo tentato di, l'anno dopo, di mettere in scena Shirley Jackson, ma da lassù Shirley Jackson proprio non ne voleva sapere, cioè
vi ha impedito,
ci ha impedito
con una serie di meccanismi,
di segni proprio senza nessuna spiegazione, insomma categorica. Diciamo a giugno dell'anno appena finito siamo riuscite io e altri sette attori, cioè una cosa folle in questo periodo teatrale, perché chi ti produce uno spettacolo con otto attori,
tutti si stanno guardando in questo studio in modo, come dire, eloquente.
Sì. E l'abbiamo fatto appunto nell'ambito di Da vicino nessuno è normale, grazie a Olinda, Rosita Volani, la pazienza di mille persone, perché abbiamo allestito praticamente tutto il teatro, la cucina, come se fosse stata una villa infestata da fantasmi.
Ricordo, sì, sì.
Perché poi alla fine la Jackson anche di questo parlava, soprattutto in alcuni romanzi. Non è un caso che a Stephen King piaceva tanto.
Ricordiamo, era ovviamente un, per chi non ne ha mai sentito parlare, perché insomma può accadere, Shirley Jackson nasce a San Francisco ai primi del Novecento, vive fino agli anni 60 la possiamo definire una scrittrice gotica, anche se faceva dello strumento dell'ironia, che non è automaticamente associabile alla scrittura, ai romanzi gotici, diciamo così, un'arma importante della sua scrittura, no?
Sì, sì, poi c'è anche lì il discorso che si attacca per me fedelmente proprio ad Anne Sexton.
Che tu hai percorso nella tua famosa trilogia Sexton, Dickinson, Vile, di cui abbiamo ospitato alcuni, non so quale avevamo ospitato,
Sicuro Anne Sexton, quando all'epoca lo feci Gianluca De Col, e poi credo anche Emily Dickinson, e comunque sì, c'è molta attinenza, perché vabbè, Anne Sexton si parla anche di malattia un po' psichica, Shirley Jackson no, però alla fine anche lei sì. Ma perché? Perché poi alla fine queste donne, per stare dentro a quello che voglio fare e quello che devo fare, cioè la mamma,
aveva quattro figli.
Sì, la Jackson aveva quattro figli, era sposata con un professore universitario, lei guadagnava molto di più del marito con le sue scritture, erano già stati fatti film o cortometraggi sulle sue opere, era già diventata, diciamo, tra virgolette, famosa. Suo marito la tradiva, le solite cose.
Le solite cose di una storia americana.
Lei beveva, ha cominciato a bere, psicofarmaci, tant'è che è morta a 49 anni nel sonno, insomma non... E anche la Sexton prendeva psicofarmaci. Però quello che mi interessava a questo ultimo giro, poi non so se andrò avanti in altre forme oppure se cambierà, perché mi sono resa conto che non si può mettere in scena la letteratura così com'è, è impossibile. No. O fai una riscrittura, ma comunque torna al problema di come fai a mettere in scena un testo letterario con tutti i personaggi, con il tempo di prova che serve se vuoi recitarlo bene, perché altrimenti stai a casa e ti leggi il libro, cioè non è che la gente viene a vedere una cosa.
Diciamolo una volta per tutte, insomma, cioè vanno bene le letture, ma fino a un certo punto.
Sì, tant'è che Presenze Alpini era un'evocazione negli spazi, cioè ho agito per di più sugli spazi del Pini. Poi dopo, appunto, ogni volta che affronto una nuova tappa, ad esempio questa ultima, così, che poi verrà aperta al pubblico, ma sarà una restituzione di residenza il 15 di gennaio al PIMOF, Io avrò meno della metà degli attori che avevo Alpini, per vari
ne hai tre.
Ne ho tre, più me, mm-hmm. che però non vi dico niente perché...
Vabbè, allora...
No, no, nel senso non vi dico cosa faccio io, però per vari motivi non era possibile allestire il Pimoff come il Pini.
Ah certo, facendolo una casa infestata dagli spiriti, certo, perché fatto diverso è una sala moderna.
Mi sono chiesta come usare questa residenza, cioè che cosa mi interessa alla fine? Mm-hmm. Mi interessava il discorso sulla realtà, cioè che cos'era la realtà, cioè, prima di tutto che cos'è la realtà oggi, perché sinceramente io non ho l'età di questi ragazzi.
Neanch'io.
Ma io me lo sto chiedendo sinceramente.
Ma forse anche loro.
Forse anche loro.
Dite qualcosa, sapete cos'è la realtà?
No, ma fa paura.
In epoche di realtà aumentata, di intelligenza artificiale, insomma di tanti mondi contigui.
Non farmi questa domanda, sennò parto con Parmenide ed Eraclito.
Ecco. Bene, ciao.
Spegni il microfono.
Spengo il microfono agli ospiti precedenti, torno a Milena Costanzo. No, ve lo lascio acceso se per caso...
Ma lui, scherzando, ha detto una cosa molto interessante. Cioè, io sono partita un po' da... tant'è che ho obbligato gli attori a fare la prima ora di prove di filosofia, non di prove.
Sai come erano contenti? Cioè,
ma ti dirò,
hanno
partecipato attivamente.
Li nominiamo Irene Curto, Federica Garavaglia e Francesco Michele la Terza.
Sì, sì. E sono messi a dura prova, ci divertiamo molto, però chiaramente quello che...
Ma quindi cosa avete fatto? Cioè, se non hai potuto riallestire la Casa degli Spiriti,
no.
Diciamo così...
Ho fatto...
Dacci una Polaroid.
Ho fatto un esperimento. Mm. È sempre un esperimento basato sulla, tra virgolette, casa. Mm. E però questa volta ho voluto, riprendere un divertissement dell'epoca di Anne Sexton. Mm. Cioè, uno dei primi studi su Anne Sexton non era un vero e proprio spettacolo di testi, nel senso che i testi erano inclusi in cartelle, archivio delle persone che agivano, in quel caso di me e Gianluca. Mm. Quindi erano state fissate delle cose, ma non tutte le sere veniva allo stesso modo. A me quella cosa lì interessa. Ma perché? Perché mi interessa il fatto di... rinfrescare continuamente l'intenzione attorale, cioè mi interrogo anche...
Non una ripetizione.
Non una ripetizione, con tutto che già in presenza ho cercato di farlo, togliermi dai piedi il teatro. Mm-hmm. Però è una cosa mia, cioè nel senso mi chiedo continuamente, noi attori abbiamo un testo, lo impariamo a memoria e lo fai. Il meglio possibile, ma che cosa poi tiene la freschezza dell'attimo che sorprende te stesso attore, no? E soprattutto in questa residenza io non avrei potuto in una settimana di residenza intanto non avrei potuto far ripetere
l'esperienza, certo.
No, le scene che facevano Alpini non avrebbero retto nel Pimoff. Mm-hmm. Perché era uno spazio che non aveva un'atmosfera gotica, appunto.
No, non ce l'ha. Mm.
E quindi il tutto è più moderno, ma è più moderno anche come impostazione di lavoro, cioè è tipo un esperimento fatto a livello veramente. Ultimamente ho letto un libro che mi ha divertito, ma anche piaciuto. Messo in crisi molto, di Edoardo Camurri, no? Questo Introduzione alla realtà, dove lui si chiede continuamente, ma la realtà che noi vediamo, che è fatta di oggetti, dove noi stessi siamo degli oggetti all'interno della realtà che contiene noi stessi, ma è veramente così o si può immaginare, no? Ed entra in gioco l'immaginazione, che comunque per noi attori è, credo, la parte fondamentale del lavoro. Chiaro che anche qui si sono fatte tante improvvisazioni, tante... Mm. E però, appunto, che cos'è questo contenitore teatro pieno di oggetti, compresi noi, nel momento in cui entra un osservatore? Guarda te, io appena dico agli attori, immaginatevi che poi qui entrerà il pubblico, già è finita, già entra, oddio, il pubblico. No, non deve essere così per me.
Beh, insomma, cioè, noi ti abbiamo ascoltato con grande interesse. Sì. E sono certa che anche chi ci ascolta, insomma, si sarà molto
incuriosito, perché non ho spiegato,
non hai spiegato niente, come sempre quando mi vieni a trovare, cioè nel senso che poi bisogna per forza.
No,
ma non posso neanche chiederti l'ultima battuta. Perché non sai qual è? O lo sai?
Ma l'ultima battuta dipende sempre da...
Esatto, lo sai, me lo immaginavo.
Dalla serata. Quindi io non posso saperlo.
Cioè, me lo immaginavo, cioè non nel senso che non la sai perché non la sai, ma non sai esattamente come finirà e quindi non possiamo necessariamente insomma chiedertela, per cui non te la chiediamo.
È molto difficile per me... No, a differenza di loro, io non ho una storia, ho un, ripeto, questo contenitore casa che per me...
No, ma è un lavoro poetico su una figura che non parte appunto da una drammaturgia che ha una storia da raccontare, ma parte da delle suggestioni diverse, insomma,
certo.
Un po' come i tuoi lavori precedenti, insomma, che non erano...
Certo, come qua, ti faccio un esempio, là era completamente diverso perché ero da sola, era un monologo. Quando ho lavorato su Simone Weil, che è una filosofa, come fai a non rompere le scatole al pubblico parlando di filosofia, mi sono chiesta, no? E c'è stato tutto, con tutto che c'erano i testi di Simone Weil, e che sono anche difficili, però c'è stato tutto un lavoro di trasformazione su di me e sulla...
sul tuo essere sulla in scena anche. Insomma.
Anche, anche, perché lì partivo da elementi bassi, e andavo verso una sorta di spiritualità della faccenda sia attorale che dei testi. Però ecco, mi sono persa. Io santo. Devo dire, ho anche cominciato ad avere una certa età.
No, ma poi abbiamo un po' festeggiato l'anno nuovo e quindi siamo tutti quanti un pochino
sotto la...
però guarda, a te Milena sembrerà di esserti persa, noi non ci siamo persi, anzi abbiamo ascoltato con, ripeto, grande interesse, molta curiosità, molta attenzione. Perché ve ne parliamo? Perché la restituzione aperta al pubblico di questo, che rigorosamente non è uno spettacolo,
ha qualcosa...
Lo è parzialmente.
Ci sono degli attori, rendiamo onore, che tra l'altro attori che si stanno facendo in quattro,
dannando l'anima per aderire a un concetto complesso, insomma,
sì,
cioè di restituzione.
Per cui sì, è una restituzione di residenza. Ecco, ci tenevo a specificarlo, ma sai perché? Perché non vorrei che chi abbia già visto Presenze Alpine
si aspettasse la stessa cosa. È un altro lavoro.
Completamente diverso. Completamente.
Beh, questo è anche bello. E chi di Presenze, appunti su Shirley Jackson di Milena Costanzo, con Milena Costanzo, Irene Curto, Federica Garavaglia, Francesco Michele La Terza, assistente alla regia Chiara Senesi, al PIM Off di via Selvanesco il 15 gennaio alle ore 20. Ovviamente trovate il modo di prenotare sul sito di PIM Off, facile, insomma, se scrivete PIM Off via Selvanesco e trovate tutto quello che vi serve, conviene prenotare. Ve lo diciamo perché, insomma, essendo una data secca, una data unica, è importante. Noi speriamo però, insomma, di ritrovare queste presenze anche in futuro. Ce l'auguriamo davvero, perché il lavoro che era stato fatto al Pini e sicuramente anche questo sono, come tutti i lavori di Milena Costanzo, un attraversamento tutt'altro che casuale di personaggi molto importanti che lei riporta alla vita, tra l'altro, insomma, condividendola con noi. Milena, grazie di essere venuta fino al Magma On.
Grazie a te.
E allora, lasciando liberi i nostri ospiti in studio, noi proseguiamo il suggeritore, perché ne abbiamo degli altri, di ospiti che aspettano di parlare. Grazie a tutti voi e naturalmente buon debutto a tutti. Pensiamo tutti la parola che abbiamo in mente e insomma ci vediamo a teatro. E proseguiamo il suggeritore Night Live in versione magazine, la trasmissione dedicata al teatro dal vivo e allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, con voi fino alle notizie della notte, quelle delle 22:30, perché ritorna la rassegna Fuori Asse Focus 2026. La rassegna di circo contemporaneo organizzata da 4x4 a Triennale Milano dal prossimo 16 gennaio fino al 18. È una selezione di 3 spettacoli di circo contemporaneo a cura di 4x4 accompagnati da un incontro critico in collaborazione con altre velocità e anche da una tavola rotonda sulla nuova drammaturgia del circo contemporaneo, perché parliamone, esiste ovviamente una drammaturgia dedicata anche al circo contemporaneo. Tutto il resto ce lo racconta uno dei fondatori di 4x4, Filippo Malerba. Buonasera, bentornato. Ciao Filippo.
Buonasera Ira, buonasera a tutte e tutti.
Allora, dunque, Fuori Asse un po' lo conosciamo e lo presentiamo tutti gli anni, anche perché è una rassegna che ci permette, insomma, di conoscere anche realtà nuove, proposte nuove.
Sì, Fuori Asse ormai si sta sviluppando a Milano dal 2017 e ogni anno cerchiamo di proporre a Milano spettacoli di circo contemporaneo che ci sembrano particolarmente significativi, innovativi e autoriali, un po' per allargare l'immaginario del circo, cioè spostarci e assieme a noi accompagnare spettatori e spettatrici ai confini del circo, cioè per scoprire quante vesti, quante nuove declinazioni può avere il circo. E quindi questo per noi è un vero e proprio accompagnamento alla visione che si declina adesso con Fuori Asse Focus il prossimo weekend a Triennale Milano. Ci interessa, il nostro compito, la nostra missione è accompagnare lo spettatore e la spettatrice a scoprire appunto come il circo possa oggi modificarsi e ibridarsi con altri linguaggi della scena, quindi diventare un vero e proprio una forma di spettacolo a 360 gradi che attraverso le acrobazie, i virtuosismi, gli elementi straordinari, quegli aspetti del circo che continuano a piacerci, che ci stupiscono, come può essere un salto mortale, una evoluzione in aria, la giocoleria, lanciare tanti oggetti in aria. Quindi utilizzare questi elementi, ripeto, che sono straordinari e che in effetti ci stupiscono, ci attraggono, ci coinvolgono, per a servizio di una storia, a servizio di comunicare un'emozione, a servizio di proporre proprio un percorso all'interno di spettacoli autoriali. Noi facciamo scouting andando a cercare in tutta Europa spettacoli e compagnie che ci sembrano particolarmente innovativi, che ci sembra proprio che abbiano qualcosa da dire attraverso le discipline del circo, contemporaneo e li portiamo a Milano. Li portiamo a Milano, spesso appunto in esclusiva, sicuramente in prima cittadina, ma anche spesso in prima nazionale, per mostrarli al pubblico dei cittadini e delle cittadine che vivono a Milano e dintorni. E quindi questo è il nostro obiettivo di Fuori Asse. Dal 2017 a oggi ne sono successe di cose, ne abbiamo ospitati di compagnie e siamo molto contenti adesso di tornare in Triennale, che è un posto estremamente stimolante, estremamente importante ed è una vera e propria istituzione culturale cittadina, e siamo contenti di portare proprio lì il circo contemporaneo, perché è sempre in questa dimensione di portare il circo dove non te lo aspetti e far vedere un circo che non ti aspetti.
È proprio vero. Quali sono gli spettacoli che avete scelto quest'anno?
Allora, quest'anno abbiamo due spettacoli di punta che sono abbastanza in contrapposizione positiva tra di loro. Uno è Fragments, della compagnia spagnolo-francese La Vispera, che è uno spettacolo in cui il circo contemporaneo si unisce al teatro di figura, in particolare lavoro con le protesi e i pupazzi, e la proiezione cinematografica, in particolare l'immaginario del thriller e degli spettacoli, dei film alla David Lynch. Quindi è veramente un mix di ispirazioni e di linguaggi. Quindi vedete il corpo acrobatico dell'artista autrice, insieme raddoppiato dai pupazzi che coabitano lo spazio con lei, e raddoppiato a sua volta dalle proiezioni che allargano appunto la scena. Questo spettacolo, che si chiama Fragments, parla dei frammenti di corpo e della corporeità femminile, e quindi come appunto l'elemento corporeo è moltiplicabile e diventa appunto, ci mostra tutto un immaginario in cui tanti corpi, pezzi di corpi, tante facce, c'è tutto un lavoro sulla moltiplicazione della faccia dell'artista autrice Vinca Delgado. E io quando l'ho visto, prima di appunto poi scegliere di portarlo a Milano, ho visto tantissimo spirito comunicativo da parte dell'artista autrice, voglia di comunicare e di portare il pubblico attraverso questo immaginario che chiaramente rispecchia il suo mondo, e ha tantissime ispirazioni appunto cinematografiche, da David Lynch, ma anche Almodovar, ma anche V per Vendetta. E quindi anche qui è un circo che non ti aspetti, perché non ti aspetti che in uno spettacolo di circo ci sia tutto questo, ci sia tante ispirazioni e tante tematiche. E un'altra cosa che non ti aspetti, che trovo sempre positiva, è che è uno spettacolo di circo contemporaneo non adatto ai bambini e alle bambine, cioè noi lo consigliamo, noi e l'artista, lo consigliamo dai 12 anni in su.
Ok.
Perché appunto anche qui non per forza il circo è per bambini, non è sempre su bambini, ma in questo caso parla secondo me molto forte agli adolescenti e agli adulti. In contrapposto invece abbiamo Monografie, che è uno spettacolo di un artista Guillaume Martinet, che noi un giocoliere francese che noi stimiamo molto e che abbiamo già invitato a Milano due volte, nel 2019 e poi nel 2023, quindi è un artista che noi stiamo accompagnando, che stiamo seguendo nel suo bellissimo percorso creativo, che fa un lavoro di giocoleria ispirato al mondo dei fumetti e delle graphic novel, in cui l'aspetto grafico si anima attraverso il suo corpo e gli elementi, gli attrezzi di giocoleria. E quindi un po' l'idea dello spettacolo è come, diciamo, animare un disegno e farsi animare da un disegno. È uno spettacolo in bianco e nero, appunto come appunto un certo tipo di graphic novel molto semplice e lineare, in cui a partire da una scenografia bianca si scrive sopra in maniera viva e acrobatica. E quello invece è uno spettacolo che assolutamente parla ai bambini e alle bambine, che ci vedono tutto un, anche appunto un immaginario cartoons, così come agli adulti e alle adulte. E lo spettacolo si chiama Monography. E questi sono i due spettacoli di punta, di cui noi proponiamo due repliche ognuno, anche sempre questa è una scelta che noi facciamo per, diciamo, invitare le compagnie a Milano e permettergli di fare più di una replica, perché sappiamo benissimo che nello spettacolo dal vivo tutta la dimensione anche proprio del fare e rifare fa crescere molto gli spettacoli, quindi noi li chiamiamo e gli proponiamo sempre due repliche. E dall'altra parte un'altra nostra caratteristica di Fuori Asse Focus, che stiamo sviluppando appunto in questi anni, è di proporre a un artista di creare una performance ad hoc, site specific, per lo scalone d'onore di Triennale, quindi la scala grande che c'è in Triennale, che porta dal piano terra al primo piano, che è un elemento scenografico, architettonico prima e scenografico, che troviamo bellissimo e molto ispirante, e quindi ogni anno proponiamo a un artista di rideclinare la propria ricerca artistica per questo contesto. E in questo caso abbiamo chiamato l'artista Marianna De Santis, italiana ma residente in Francia da tantissimi anni, che rideclinerà appunto su questo scalone il suo lavoro autoriale di ricerca sull'hula hoop, che è un attrezzo di circo molto, molto noto, molto diffuso anche tra i bambini e le bambine. L'hula hoop, il classico cerchio che fai girare con il ventre, lei da tantissimi anni porta avanti una ricerca in cui l'hula hoop è utilizzato in maniera completamente diversa, in maniera appunto inaspettata, e in questo caso la sua ricerca con l'hula hoop e quindi con l'idea del girare, del vortice, si rideclina rispetto a questa verticalità abbastanza maestosa che è lo scalone d'onore della Triennale, e quindi come l'ascesa e il vortice si declinano. In questo caso la performance che appunto lei crea si chiama Lavatrix e la proponiamo due repliche, sabato e domenica pomeriggio, e in questo caso è gratuito perché appunto è pensato per i fruitori, i visitatori, le visitatrici di Triennale, che anche senza saperlo possono trovare in Triennale, dove non te lo aspetti, il circo contemporaneo, in questo caso appunto come se andassi a vedere una mostra e vedi anche una performance di circo contemporaneo. E poi il nostro auspicio è che dopo aver visto Lavatrix sullo scalone d'onore della Triennale tu ti incuriosisca e venga anche poi nel teatro della Triennale subito sotto a vedere gli spettacoli menzionati prima.
Benissimo, allora c'è anche una tavola rotonda e insomma un focus, no?
Sì, perché appunto ci piace l'idea di fare di mettere una lente sopra il ciclo contemporaneo. E in questo weekend, oltre a vedere il ciclo contemporaneo, si discute, si parla e si approfondisce di ciclo contemporaneo con gli artisti e le artiste, ma anche con giovani critici e critiche, per parlare, per scoprire appunto il mondo che c'è dietro al ciclo contemporaneo e le possibili connessioni, ispirazioni e collegamenti. E ultima cosa che proponiamo in esclusiva, cioè in esclusiva per la prima volta quest'anno, è un documentario che si chiama Sospesi, che è un documentario cinematografico sul circo contemporaneo italiano degli ultimi anni, quella che noi chiamiamo la nouvelle vague del circo contemporaneo, che anche in Italia si sta sviluppando, soprattutto devo dire negli ultimissimi anni, da dopo il Covid, c'è veramente moltissimo slancio creativo da una parte e per fortuna un pochino di sostegno economico produttivo, in modo che piano piano l'Italia, un po' indietro, un po' rispetto ad altri paesi europei, in primis la Francia e il Belgio, però possa in effetti far germogliare questa linfa di circo contemporaneo che ha molto da dire e speriamo possa incontrare sempre di più il pubblico a Milano, così come nel resto d'Italia.
Va bene, allora non lo speriamo anche noi, ci ricordiamo quando siete venuti a trovarci proprio durante, cioè fra i lockdown, quando eravamo, insomma, auspicavate che accadesse questo, insomma, che il circo potesse servire anche a ritrovare un equilibrio, è proprio il caso di dirlo. Tu poi, insomma, sospeso lo sei stato a lungo, forse lo sei ancora, insomma, perché anche proprio per la tua formazione. E dunque, Fuori Asse Focus, ancora una volta ve lo suggeriamo, a Triennale Milano dal 16 al 18 gennaio. Gli spettacoli, la tavola rotonda, l'incontro critico, insomma la nuova drammaturgia del circo contemporaneo italiano. Quindi grazie a Filippo Malerba e a tutti voi di 4x4. Trovate tutti i dettagli e il modo per prenotare sul sito di Triennale oppure sul sito di 4x4, che è scritto 4 in parola per, come il segno matematico, 4 in numero. Grazie davvero, a risentirci, buon festival, grazie, ciao.
Grazie davvero, Ira.
Ciao, ciao, a presto. And the pep in your feet, 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 feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Having you by my side makes it all worthwhile. E ultimi, ma non ultimi, degli artisti, insomma, con cui siamo sempre stati in contatto, a partire da un appuntamento apotropaico. Sono i Legnanesi, che sono in scena fino al 22 febbraio, come tutti gli anni, una lunga tenitura con il loro nuovo spettacolo, che però quest'anno è al Teatro Manzoni, dove ritornano dopo ben 60 anni. I Promossi Sposi, rivista all'italiana. E allora torna la famiglia Colombo con tutti gli altri personaggi, i numeri di danza e di coreografia della Mabilia, Enrico Dalceri, i Brontolii del Giovanni Italo Giglioli e naturalmente la mattatrice, la Teresa, Antonio Provasio, che è stato ospite a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, proprio venerdì scorso per raccontarcelo questo nuovo spettacolo.
Attendo tutti gli anni perché è un momento che è un po' apotropaico per tutti, per me e anche per il nostro prossimo ospite, per tutti, che con, tutti coloro che con lui collaborano o vanno in scena o contribuiscono alla realizzazione dei loro progetti. Fra poco vi dico di cosa si tratta. Ieri, l'8 gennaio, c'è stato un debutto trionfale, le cui eco pervadono ancora la città di Milano, perché dopo 60 anni i Legnanesi sono tornati sul palcoscenico del Teatro Manzoni con un nuovo spettacolo che già dal titolo ovviamente fa comprendere la direzione che hanno preso, in qualche maniera un omaggio a una delle opere letterarie che più hanno a che vedere con la Lombardia e poi anche con l'Italia. Lo spettacolo si intitola I Promossi Sposi. E come facciamo tutti gli anni, ne parliamo con Antonio Provasio, alias La Teresa. Buongiorno Teresa.
Buongiorno, io non vedevo l'ora, perché tu sai che noi siamo molto scaramantici, sì. E sai, tutti gli anni noi ci vediamo, ci sentiamo, e quindi anche quest'anno non poteva mancare Radio Popolare, quindi insomma siamo,
esatto,
strafelici, siamo strafelici di essere qui.
Siamo legati inscindibilmente per sempre a questa intervista che facciamo, perché porta bene a voi e anche a noi.
Brava, 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 è vero, è vero.
Allora, I Promossi Sposi, il titolo è geniale, tanti titoli veramente divertenti avete inventato nel corso degli anni, sia quando i Legnanesi erano nella prima formazione sia nella vostra, però questo è veramente particolare. Quindi insomma, Don Lisander viene chiamato in campo.
Don Lisander, sì, viene chiamato in campo, insomma. Mitia Del Brocco, che è la nostra autrice ormai da 8 anni, ha avuto questa idea innanzitutto perché siamo tornati dopo 60 anni al Teatro Manzoni, e poi insomma per rendere omaggio al grande Alessandro Manzoni è venuta fuori questa idea dei Promossi Sposi, dei Promessi Sposi, che poi per i Legnanesi sono diventati Promossi Sposi. Promossi Sposi perché? Perché succede una cosa un po' particolare, insomma, per alcune vicissitudini il Giovanni va a cercare il certificato di matrimonio appunto suo e della Teresa al comune di Milano, e quel certificato lì non c'è più, non si trova, capito? Quindi per il Giovanni è un disastro, mentre per la Teresa l'euforia è totale, perché dice finalmente ce l'ho fatta, mi sono liberata del mio Giovanni, no? E quindi insomma da lì ne capiteranno delle belle, e devo dire che insomma ieri sera, come giustamente hai detto tu, un trionfo, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tanto con il nostro pubblico, lo spettacolo è andato molto bene, hanno apprezzato, anche perché i quadri musicali di Enrico Dal Ceri quest'anno sono stati esageratamente belli, e quindi siamo strafelici della cosa, dai.
Allora, questa diciamo è la base. Io adesso, sai che è un pochino ti tormento, ti viviseziono per avere degli indizi che in qualche modo, insomma, ascoltatori e ascoltatrici poi scopriranno venendo a vedere lo spettacolo. Io ricordo che siete in scena fino al 22 febbraio, come sempre una tenitura lunga come tutti gli anni, quindi insomma avrete modo di accogliere tanti spettatori e spettatrici. Ma domanda, scegli una battuta della Teresa a proposito di questa scoperta epocale, cioè che è ancora signorina e dunque libera, libera di stato, come si suol dire, che vuoi condividere con noi, se ti fa piacere, una di quelle scritte, ma non di quelle improvvisate, perché sappiamo che loro sono bravissimi a improvvisare anche sul testo.
Ma di quelle scritte, insomma, è che la Teresa lo dice, finalmente ce l'ho fatta, sono diventata single, come dice la Teresa, la Mabiglia è disperata e gli dice, ma come mamma, come faremo? Ma non ti preoccupare, ci verrai un weekend a Peruno, no? Insomma, tutte queste situazioni un po' particolari, poi alla fine lei dice, visto che ormai, purtroppo, fra virgolette, si usa che tutte le donne si fanno un po' rifare, eccetera, eccetera, e allora lei tira fuori questa battuta dicendo, io vorrei anch'io andare da un chirurgo plastico per farmi la bocca a culo di gallina, insomma, ecco, questo è il
perfetto
per quanto riguarda questa cosa.
Allora, sì, ho già capito, insomma, che sarà, perché voi, e soprattutto Mitia, no, mantenete, come dire, una struttura, un contesto che è quello dei Legnanesi, ma sempre aggiornato all'attualità, ci sono sempre delle incursioni nell'attualità, no? A modo dei Legnanesi.
Indubbiamente, certo, tieni conto che quando Mitia scrive, poi vabbè, chiaramente poi ne parliamo, eccetera, eccetera, io lo dico sempre, i Legnanesi sono nati nel 49, ma sono sempre più che attuali, no? Si parte sempre comunque dal cortile, perché è da lì che noi siamo nati, no? È da lì che comunque il popolo lombardo e non è nato, insomma, dal cortile, e poi da lì siamo arrivati addirittura sulla luna con Terra la luna, capito? Quindi andiamo a toccare un po'
anche a City Life, mi ricordo,
bravissimo,
vorrei dare un ricordo della Pinetta, insomma, perché mi ricordo la Pinetta City Life,
ieri per me era un grande, un amico, un fratello maggiore, una persona, credimi, eccezionale. Io quando ne parlo io dico sempre, guarda, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di poter lavorare con lui, era davvero una persona incredibile,
una maschera straordinaria, veramente,
assolutamente. E poi appunto ti dico, tornando appunto a bomba sul discorso dei Legnanesi, la cosa importante è appunto l'attualità, cioè noi siamo sempre, e infatti quest'anno nel finale del primo tempo arriveremo a toccare anche Milano Cortina, no? Dove la Mabiglia addirittura accende l'acqua, sta fiaccola, eccetera, quindi siamo sempre più che attuali, ecco, questo è fondamentale.
Allora, questo era un estratto dell'intervista che potete riascoltare in podcast. Se, come me, siete fan dei legnanesi, come Maurizio Porro, come Alberto Orbasino, come tanti altri, insomma, che magari non lo sospettereste, insomma, gli legnanesi davvero sono in giro da tanto tempo, hanno festeggiato già qualche anno fa i 70 anni della compagnia al Manzoni fino al 22 di febbraio con i Promossi Sposi, rivista L'Italiana. Era Antonio Provasio, la Teresa, che conclude la puntata del Suggeritore Night Live in versione magazine di questa sera. Noi torniamo lunedì prossimo alle 21.30. Adesso ci sono le notizie della notte. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci presto, ci vediamo a teatro.